In questi giorni mi è capitato di ascoltare da alcuni miei fratelli che hanno partecipato a un corso di esercizi spirituali una frase, forse anche un po' lo stile predicatorio dei nostri tempi, no? Che illumina il cuore ma non illumina forse completamente anche la mente. Questa frase era che si parlava del fatto di Giuda che ha tradito Gesù e che poi si è impiccato con una corda a un albero, che poi, diciamo, per tradizione, per leggenda, perché non sappiamo che albero era, viene chiamato albero di Giuda, che ancora esiste nei nostri giardini, un albero anche molto bello che fa dei fiori colorati. E lui diceva, per spiegare com'è Dio nella sua essenza, che è amore e misericordia, che fra il ramo e il collo di Giuda c'è il laccio della misericordia. Questa frase mi ha un po' colpito positivamente da una parte, perché com'è bello pensare che Dio comunque è sempre disposto al perdono, però anche un po' negativamente, perché stiamo cadendo in una cultura in cui negare che la misericordia non è per tutti è anche la negazione del peccato. Perché se io dico che Dio perdona tutto, dico che qualunque peccato io faccio, tanto c'è la misericordia di Dio. Ecco, allora è giusto che Dio è, come dice il nostro vescovo, solo amore. Ma l'amore implica a volte anche, come dire, una responsabilità umana. Cioè Dio è misericordia per chi accoglie questa misericordia. Il racconto che abbiamo ascoltato del buon pastore, il Vangelo che abbiamo ascoltato del buon pastore, dice così: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno. Questa è la misericordia. Siccome Dio ha salvato queste pecore, nessuno gliele può strappare più dalle mani e non andranno perdute in eterno. Il Padre mio che me l'ha data è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Gesù sta parlando in questo brano di quelli che ascoltano la sua voce. Quindi c'è una dimensione non passiva, che Dio viene lì, mi fa un segno della croce, mi benedice, io sono salvo e da quel momento qualunque cosa io faccio nessuno mi può strappare dalle mani di Dio, perché questo implica la negazione del libero arbitrio, cioè della libertà dell'uomo che può scegliere tra il bene ed il male, che apre e chiude la Bibbia. Cioè questa libertà dell'uomo è come un fiume che attraversa tutta la Bibbia, dalle prime parole fino alle ultime. Quindi, certo, Dio, non c'è un peccato che Dio non può perdonare e non c'è un peccato che Dio non vuole perdonare. Dio perdona tutti i peccati, detto tante altre volte, di cui noi siamo pentiti e che noi presentiamo a Lui. Per questo noi diciamo all'inizio: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, tre volte, perché riconosciamo che abbiamo sbagliato, gli chiediamo perdono e ci impegniamo a non farlo più. Quando Gesù perdona l'adultera, che è una peccatrice colta in flagrante adulterio, lui anche quel peccato perdona, anche se quella donna, secondo la legge di Mosè, ma l'ha spiegato molto bene Fra Bernardo quando ha predicato l'esercizio qui nella parrocchia sugli sguardi, quella donna andava lapidata, la legge di Mosè era quella, ma lui la perdona. Però che cosa le dice? Le dice una formula che noi ripetiamo sempre alla fine della confessione: va e non peccare più. Perché se tu esci dal confessionile con l'intenzione che tanto lo rifaccio e poi mi riconfesso di nuovo, quel peccato non è perdonato. La confessione è valida solo se c'è il riconoscimento del peccato, il desiderio di non compierlo più e il pentimento. Altrimenti non ha senso. Se Dio perdona tutto, qualunque cosa che noi facciamo, Lui può e vuole perdonare, però il perdono è come se fosse Io non lo so se questa cosa, forse Carmelo ci potrebbe aiutare meglio, quando uno deve appiccicare una cosa nel metallo, se il metallo c'ha la polvere di fuori, qualunque cosa ci attacchi poi si spiccica, perché fra la polvere si fa un vuoto, è giusto? Ecco, è così anche la misericordia. La misericordia attecchisce bene e non si scolla dove la parete è pulita. Se noi siamo pieni della polvere del peccato, sicuramente la misericordia ci sfuggirà di mano dopo qualche secondo. Allora, come si guadagna questa misericordia? Ascoltando la voce del Signore. E c'è questa bellissima pagina, questa descrizione, che la traduzione corretta, in effetti, non sarebbe buon pastore, sarebbe bel pastore, perché kalos, l'aggettivo greco, vuol dire bello. Non vuol dire buono, però la bellezza in questo kalos vuol dire che è una sintesi di tutti gli epiteti più belli che si possono immaginare. Non è soltanto buono il pastore, è anche bello, è anche attento, è anche giudizioso, è anche sapiente, sa dove portare le sue pecore. Ascoltare la sua voce. Ecco. Nella prima lettura che abbiamo ascoltato c'è il contrario di ascoltare la buona voce, la voce del buon pastore. Che cosa ci racconta? San Paolo, che era andato ad Antiochia, che era andato per perseguitare i cristiani a Damasco, durante il viaggio verso la città incontra Cristo e che lo fa diventare cieco. Per 3 giorni non vede più e gli parla e gli dice smettila di perseguitarmi e gli dà una missione che è chiaro però che non ce l'ha chiaro però ancora Paolo. Poi Anania, che sarà mandato da Gesù attraverso un sogno a Paolo, gli toglie la cecità e gli dà la missione nel nome di Dio. E Paolo comincia a predicare dovunque. Qui siamo ad Antiochia, quindi predica la parola di Dio nonostante lui sia stato uno di quelli che prima non l'ha vissuto. È la testimonianza vera e vivente della conversione, cioè del fatto che tutti possiamo cambiare, possiamo ascoltare la voce di Dio e riconoscere Lui. Che cosa succede? Che Paolo riempie le chiese. E nella sinagoga tanta gente, ebrei, si convertono al cristianesimo. Ai giudei non gli importa niente di Dio, perché la loro preoccupazione a questi giudei, non a tutti i giudei, perché oggi comunque cosa si dice uno e finisce poi l'indomani su Facebook, quello ha detto una cosa contro i giudei, quello ha detto una cosa. Allora, quei giudei di questo testo evangelico non sopportano questa cosa che sta accadendo, sono gelosi. Perché stanno perdendo un sacco di clienti, diciamo così. E allora cominciano a subillare le persone contro Paolo, parlano male ai ricchi e ai potenti della città fino a quando si scatena una persecuzione contro Paolo. Che cosa triste. La cosa triste è che loro in fondo non gli importa di interrogarsi se è vero o no il messaggio di Cristo. Allora gli importa che devono andare avanti con le loro chiese piene. Questo è molto triste perché accade purtroppo anche da noi nel senso in questo nostro tempo, per cui uno, se un buddista si fa cattolico, un cattolico si fa musulmano, cioè, ce la prendiamo tanto a male, ma non tanto per un fatto dottrinale o della verità, ma semplicemente perché perdiamo numeri. Ma Cristo non è morto per i numeri, è morto per le persone ed è morto per tutti. Quindi vuol dire che noi in qualunque momento ci potremmo aspettare, con questo concludo, perché vorrei approfondirlo un pochettino di più, perché è un peccato che ci riguarda tutti quanti da vicino. Noi dobbiamo credere che in qualunque momento quella persona cattiva che conosciamo, che ha fatto del male, che ha rubato, che è stato un terrorista, che ha distrutto la famiglia, che si può convertire. Perché la misericordia di Dio non ha limite neanche cronologico. Non è che c'è un momento sulla terra, mentre noi siamo vivi, in cui Gesù può dire no, basta, con te non posso farci più niente, ti abbandono totalmente. Dio non lo può fare. Se noi collaboriamo a questo processo, come dicevo prima, Dio può trasformare i sassi in fiori e i cuori rigidi in cuori innamorati di Lui. l'ha fatto con Paolo, più rigido di Paolo. E Matteo, che era lì alle imposte a raccogliere soldi e a fregare un po' anche i suoi compagni ebrei, perché Matteo era ebreo che lavorava per i romani. Quanti casi ci sono? La Maddalena, che aveva 7 demoni. La Sacra Scrittura è piena di casi di persone malvagie, cattive, che si convertono a lui. Fino all'ultimo momento il buon ladrone, che non è che era buono quando erano crocifisso, è diventato buono perché Dio ha effuso la sua misericordia a una persona che ha chiesto perdono, che ha riconosciuto che lui è Dio. E ancora il Longino, c'è un santo che si chiama Longino, voi lo sapete chi è San Longino? Nessuno lo conosce, ci sarà uno alto, Longino. Longino è quello che scaglia la lancia nel costato di Gesù. Si chiama Longino, lo dice il Vangelo, è un santo, perché poi dopo lui che fece questo gesto terribile verso Gesù e ne uscì sangue ed acqua, lui si convertì, è citato nella Sacra Scrittura, nel Nuovo Testamento, ed è uno di quelli che uccide Gesù. E quindi noi dobbiamo avere questo, invece noi siamo duri, noi una persona la condanniamo a vita, all'ergastolo. Se sei cattivo, tu rimarrai cattivo per tutta la vita. Io con te non ci parlo perché mi hai fatto questo. Ah, sta persona è impossibile, ma chi deve cambiare? Io a volte ascolto frasi che sono scandalose all'interno dei nostri ambienti. Se quello viene a casa mia lo butto fuori. Se parlo con mio figlio lo denuncio. A volte certe cose si devono fare. Però se viene a casa mia lo butta fuori, ma forse viene per chiederti perdono, forse viene per dirti ho sbagliato nei tuoi confronti, aiutami, dammi una mano, perché il cristiano è quello che è sempre disponibile ad accogliere l'altro sperando che possa cambiare, perché altrimenti per cosa preghiamo noi? Se tutto rimane sempre così, perché preghiamo? Cosa deve cambiare Dio? Ci deve dare il lavoro, deve fare piovere quando non piove, per questo serve un Dio. A che serve un Dio così? Questo è un mini Dio, una specie di supereroe. Dio serve per cambiare profondamente il cuore dell'uomo, per eseguire la sua immacolata, potremmo chiamarla così, vocazione. Cioè, a come Dio ti ha pensato. Dio ti ha pensato buono, la vita a volte ci fa cattivi. A volte la miseria, a volte il posto in cui stiamo, a volte le preoccupazioni per la nostra famiglia, a volte ci rendono duri, cattivi, ma Dio può scuotere questi cuori duri e noi dobbiamo crederci che può farlo, ma il cuore duro deve essere disponibile a farsi toccare dalla misericordia di Dio, perché altrimenti la misericordia di Dio, come dicevamo prima, non attacca, oppure attacca e poi si spiccica di nuovo. Abbiamo due ragazzi che riceveranno la cresima. La cresima è effusione dello Spirito Santo, proprio quello che stiamo dicendo. Cioè Dio dà tutta la sua divinità e te la mette dentro il cuore attraverso questo Spirito Santo. Ma se 5 minuti dopo tu lo mandi a quel paese, il Signore, lo tradisci, lo rinneghi con il peccato, questo Spirito Santo scivola come una calamita che non è più attratta. Non può restare legato a qualcuno che non lo accetta. Quindi Dio è misericordia per sempre, è la nostra madre, è il nostro padre, ci perdona tutto se noi però collaboriamo con la nostra vita di santità o perlomeno di ricerca della santità ad accogliere il suo messaggio e a viverlo nella nostra vita per tutti i giorni. Amen.